Eccoci qua, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando i Amazones, siamo Giorgia e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria ad oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre incominciamo con una frase di Olympe de Gouges che visse durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Eccoci, quarta puntata di I Amazones. In questa puntata, come detto sulla pagina di I Amazones, invito le ascoltatrici e ascoltatori a mettere un fragoroso mi piace, parleremo di donne sovversive. Donne sovversive nella Roma pagana e nel Medioevo cristiano. Come detto già durante le altre puntate, questa rubrica, come ha detto anche già adesso Cristina, parliamo sempre di storia delle donne, di sacro femminino che unisce le donne in epoche diverse, patriarcale e prepatriarcale, e quindi insomma ci ricorda come la storia delle donne e la storia soppressa delle donne in realtà è un filo unico che dobbiamo sempre tenere a mente.
E oggi abbiamo da parlare di un sacco di cose perché vogliamo parlarvi delle donne romane, quindi di mille anni di storia, e poi delle donne medievali.
Sì, esattamente. E quindi direi, allora, chiediamo già direttamente a Cristina di dirci qualcosa sulle cosiddette donne sovversive nella Roma pagana, già patriarcale, quindi una Roma già chiaramente insomma guidata da, non guidata esattamente, ma più che altro proprio dominata dal maschio centrismo e dagli uomini al potere, in cui invece le donne hanno dato, come sempre nella storia, insomma prova della loro forza di volontà, della loro insomma desiderio di avere un mondo più giusto anche per loro.
Allora, in mille anni di storia le donne romane hanno fatto moltissimi progressi perché sono partite in modo svantaggiatissimo rispetto, anche solo se pensiamo alle etrusche. Le etrusche erano delle donne libere, emancipate, che occupavano gli spazi sociali a pari merito degli uomini, mentre invece le donne romane iniziano sottoposte alla tutela agnatizia, così si chiamava, cioè una tutela assoluta da parte del pater familias e quindi da parte del padre e poi del marito, e quindi all'inizio possiamo immaginare questa società come una società di talebani antichi, in una qualche maniera. Non è così
la storia improbabile, si ripete costantemente.
Sì, non è improbabile il paragone, in cui le donne non hanno alcun tipo di potere né di consapevolezza di sé dal punto di vista sociale. E vediamo che man mano che va avanti la storia romana, loro riescono a ottenere dei diritti sul loro patrimonio, per esempio, e poi arriveranno anche al diritto del divorzio.
Sì.
Però questo magari lo vediamo durante la puntata, dopo che mandiamo
il primo pezzo,
il primo brano
che ascolteremo, che è?
Allora, oggi noi siamo in console, ci sono stati dei problemi per cui
problemi tecnici che riusciamo di risolvere. Sì. Pian piano, quindi
abbiamo
Mo Calamity and the Wizards con Another Way.
Esattamente.
Buon ascolto.
Superficial and empty girls. I'm doing the same, but there was not letting me.
Ascoltato Mo Calamity and the Wizards con Another Way, e come abbiamo detto in tutte le altre puntate, fondamentalmente in questa rubrica non parliamo soltanto di donne, di storia delle donne, di donne come soggetto indipendente da sguardo maschile e maschiocentrico, ma vogliamo anche far sì che queste donne vengano ascoltate, motivo per cui appunto durante ogni puntata i brani che verremo, insomma, ascolterete sono sempre brani composti o cantati da donne.
E infatti Mo Calamity, quando saluta il pubblico, saluta sempre con un simbolo tipicamente femminile, che è il triangolo fatto con le dita delle mani.
Femminile e femminista, diciamo.
Sì,
il sacro femminino sempre con noi.
Femminino, il simbolo femminino per eccellenza. E stavamo parlando di romane, la loro differenza con le donne etrusche e i loro progressi nella consapevolezza di sé attraverso i secoli. Abbiamo alcune date di questi progressi in cui le donne romane praticamente fanno degli sfottò al sistema che sono abbastanza simpatici da ricordare, sono soprattutto storicamente molto importanti.
Sì.
Abbiamo per esempio nel 215 a.C. una legge che si chiama Lex Oppia, che limita ad una sola mezza oncia di gioielli l'esposizione appunto da parte delle donne di gioielli, quindi potevano indossare soltanto mezza oncia di gioielli. Per ribellarsi a questa legge, che praticamente impediva loro una delle uniche forme di libertà che avevano, cioè l'esposizione di gioielli, le donne vanno in giro cariche di gioielli più che possono, e dopo 20 anni questa legge viene abrogata. Poi abbiamo, passando un centinaio di anni, quasi 200 direi, sì, nel 31 a.C., il tentativo da parte del Senato di tassare il loro patrimonio fino allora esentasse. Cosa fanno le donne romane? Non pagano le tasse in massa.
Grandi.
Così anche questa legge appunto viene boicottata in questa maniera.
Ottimo, direi, insomma, le romane ci stavano dentrissimo. Allora, direi che possiamo ascoltare un altro brano prima di appunto addentrarci di nuovo in queste, insomma, in questa storia delle donne sovversive in epoca pagana, e poi continueremo nell'epoca invece cristiana. E ascoltiamo un brano splendido del 1962, Little Eva, The Locomotion.
Everybody's doing a brand new dance now.
Eccoci a Amazones in diretta su Radio Banda Larga. Abbiamo appena ascoltato Little Eva con Locomotion del 1962, canzone, singolo che ebbe un successo immediato, stravolgente, che finì in primo posto nella classifica statunitense e rimase al primo posto anche in Norvegia per ben 2 settimane, fu terza in Olanda, quindi un successo globale, internazionale. Allora, oggi, come detto, parliamo di donne sovversive, siamo ancora in epoca romana e, come ci ha detto poco fa Cristina, le romane ci stavano molto dentro, insomma.
Sì. E abbiamo visto quindi nel 215 a.C. il Senato che dice non usate più gioielli, soltanto mezza oncia di gioielli a testa, e loro si ribellano, sì, e si caricano di gioielli. Poi nel 31 a.C. Adesso d'ora in poi pagate le tasse sul vostro patrimonio, e loro non le pagano. E poi abbiamo un caso eclatante nel 19-18 a.C., la famosissima Lex Iulia de Adulteris, sì, che è praticamente una bella pensata dell'imperatore Augusto, che dice in pratica che le donne sorprese in flagrante adulterio, che siano vergini o che siano sposate, saranno tutte quante relegate su un'isola deserta. Praticamente questa è una legge che per noi è assurda, e lo fu anche ai tempi, perché una limitazione della
misoginia d'epoca
pazzesca,
devastante.
Una misoginia pazzesca, ne fu proprio coinvolta la figlia di Augusto, Giulia, che fu relegata per un presunto adulterio, per uno scandalo che coinvolse anche il poeta Ovidio, fu relegata nell'isola Pandataria, come ai tempi si chiamava l'isola di Ventotene. Era un esilio forzato, per cui la persona sarebbe vissuta perennemente lontano dagli agi di Roma, dalla vita sociale di Roma, praticamente relegata in una gabbia d'oro insieme a sua madre. Lì morì, tra l'altro.
L'esistenza delle donne in una gabbia dorata, che poi dorata alle volte non è tanto, cioè c'è la cacca appiccicata. Ma Ottaviano Augusto, insomma, il motto preferito era si vis pace impara bellum, ovvero se vuoi la pace prepara la guerra, e così fecero le donne.
Assolutamente. Comunque anche questa legge fu approvata e fu applicata, però vi furono soltanto un numero simbolico di donne che furono relegate in un'isola deserta. Per lo più fu una legge che si rivelò un flop, quindi un buco nell'acqua assoluto.
Bene, allora direi che possiamo ascoltare il prossimo brano. Abbiamo Sinéad O'Connor con Mandinka del 1987. Ed eccoci di nuovo qui a Amazones in diretta su Radio Banda Larga. Abbiamo ascoltato l'incantevole voce di Sinéad O'Connor, che state ancora ascoltando in sottofondo. E oggi parliamo di sovversive, di donne sovversive nella storia. Non vi faccio il riassumendo, sperando che ci state ascoltando dall'inizio, cioè dalle due. E quindi andiamo avanti, connettendoci alla seconda puntata. La seconda puntata in cui abbiamo parlato di Saffo, di poetesse che hanno messo al centro delle loro poesie e delle loro, insomma, del loro amore le donne. E parliamo di un'altra donna, una delle poche donne che di età romana e quindi di età assolutamente patriarcale e di un patriarcato molto molto feroce, come ha detto poco fa Cristina, insomma, raccontando la vicenda dell'Alex Iulia e di Augusto. E questa è una delle poche donne appunto che è rimasta, insomma i suoi scritti sono rimasti fino a, sono giunti fino a noi, è il caso di Sulpicia.
Sì, Sulpicia è una fanciulla di cui noi non è che sappiamo granché, era una donna aristocratica, che è l'unica che a noi sia rimasta come poetessa romana, proprio perché, come diceva Giorgia, dicevamo prima, nell'elenco dei vari sfottò che le donne romane hanno fatto alla propria società, sì. La società era alquanto maschilista, diciamo improntata sugli antichi valori del pater familias, e quindi non c'era spazio letterario per le donne, però noi abbiamo di lei alcuni brani, per esempio uno è il seguente: è giunto infine amore, e una vergogna maggiore mi sarebbe averlo tenuto nascosto di quanto sia infamante averlo rivelato a tutti. Commossa dai miei versi, Venere l'ha portato a me, deponendolo sul mio seno. Io ho sciolto le promesse, o Venere, tu racconti le mie gioie e chi gode fama di non averle mai avute. Io non vorrei affidare la parola a tavolette sigillate per il timore che qualcuno le legga prima del mio amore, ma questo peccato mi è dolce e mi infastidisce atteggiarmi a virtù. E questo è importante perché l'unico brano che ci è rimasto della letteratura romana femminile, sì, dice appunto mi darebbe più fastidio tacerlo che dirlo, e quindi una prova proprio di atteggiamento sovversivo nei confronti della società.
Sì, assolutamente sì, insomma. Insomma, le donne dai tempi dei tempi hanno sempre avuto così questo... il germe sovversivo che, insomma, imponeva loro una resistenza femminista ante litteram alla sovranità illegittima maschile.
E bene, poi in effetti possiamo dire che soprattutto l'Alex Iulia è proprio la dimostrazione di come le donne fossero utilizzate come pedine politiche,
sì, certo,
nell'ambito aristocratico, per cui la famosa Giulia che morì a ventotene imprigionata da suo padre stesso, in realtà non fu una donna così scandalosa come si racconta, ma fu una donna che ebbe già moltissimi figli verso i 30 anni e che quindi fu utilizzata soltanto come pedina politica da un marito all'altro.
Certo, certo. Ma allora, adesso direi che possiamo ascoltare il prossimo brano. Abbiamo Le Hall con Malibu. Eccoci, ai Amazzone, sempre qua in diretta su Radio Banda Larga. Stiamo ascoltando ancora in sottofondo la voce calda, sfumeggiante, travolgente di Courtney Love con questo pezzo del 1998, Malibu. E passiamo a un'altra epoca. Abbiamo appena parlato, insomma, poco fa dell'epoca romana e di come le donne nell'antica Roma fondamentalmente hanno sempre, insomma, dimostrato di combattere il sistema maschiocentrico che le vedeva soltanto così, come pezzi di scambio. E donne che hanno avuto più divorzi di Liz Taylor, probabilmente, proprio per questo scambio che c'era tra uomini. Di donne, come se fossero, e purtroppo è ancora oggi in buona parte del mondo, di donne appunto come se fossero così gioielli, giochini
merci
da scambiarsi,
merci pedine politiche.
Esatto, la mercificazione del corpo delle donne è cosa antichissima. E dunque allora invece ci trasferiamo in un'altra epoca, in un'epoca che non è più nemmeno pagana, quindi dite addio ad Era, dite addio a Venere, perché arriva il cristianesimo, bam! E dunque siamo in Medioevo e vogliamo cercare anche qui di abbattere qualche pregiudizio e stereotipo sul Medioevo brutto, oscuro e terrificante.
Sporco, non si lavava.
Sporco, orribilante. In cui invece in realtà le donne, a differenza di altre epoche, di epoche successive, ebbero un ruolo di soggetto a loro modo non indifferente, soprattutto in determinati tipi di casi. Innanzitutto la cultura era femmina. Giusto?
Sì, era molto femmina e vedremo in quale misura e perché.
Sì, assolutamente sì. Appunto, i libri c'erano un sacco di libri che venivano acquistati da donne.
Sì, le donne medievali praticamente hanno tenuto in piedi l'economia libraria del Medioevo e questo è stato recentemente scoperto proprio dal ritrovamento di cambiali e di merci, diciamo, di documenti di scambio tra denaro e prodotti.
Sì, insomma, un pernacchione a tutti gli uomini che la letteratura delle donne, che cos'è inutilità. E sì, appunto, si può dire che le donne generalmente nel Medioevo ebbero ruoli insomma di soggetto, ebbero la loro possibilità di essere in qualche modo indipendenti un po' da insomma dai doveri coniugali eccetera quando diventavano monache.
Sì, era un modo, una scappatoia, la scappatoia principale per fuggire ai doveri coniugali,
certo,
e a un'eteronormatività impellente, questo in tutti i
imposta,
secoli da quando,
certo,
inizia la storia, quindi da 6.000 anni, però era una scelta, come vedremo anche per esempio in Chiara d'Assisi, che a un certo punto per sfuggire a un matrimonio si chiude in un monastero insieme a sua madre, a delle sue parenti, quindi un'intera famiglia di donne che si sottrae a un destino imposto.
Matriarcato ora ritorna. E poi ci sono altri casi come quello uno noto di Hilda de Whitby. Hilda de Whitby, che appunto fu badessa e fondatrice dell'abbazia di Whitby e fu tra l'altro considerata dottora e santa dalla Chiesa. Moltissimi uomini venivano proprio alla sua abbazia per scoprire, insomma, i segreti del cristianesimo, per acculturarsi e così via. Era una donna che fondamentalmente era venerata proprio come considerata una donna dal quale prendere l'esempio, una donna dalla quale, così come fece Socrate con Diotima, una donna dalla quale imparare, insomma. Ma direi di dire ancora due cosine prima di sentire il prossimo brano sulle donne che invece ricche o monache non erano, ovvero le donne del popolo, le donne, insomma, contadine, le donne quelle della working class. La birra, piccola cosa, la birra fatta col luppolo, che tutti noi apprezziamo e amiamo, fu fondamentalmente nel Medioevo prodotta dalle donne.
Questo non lo sapevo proprio.
Le donne producevano la birra, insomma. Chissà se erano anche lesbiche queste donne.
Vabbè, questo di sicuro ce ne saranno state,
sì,
anche lì.
Sì, come sempre, noi le infiliamo ovunque. E poi un'altra cosa invece molto interessante, di nuovo durante il periodo medievale, un periodo medievale quello anche più dell'alto medioevo, le donne erano anche considerate dottore, ma dottore non nel senso di insomma cultrici del cristianesimo, ma dottore reali, dottore nel senso che la figura ad esempio dell'ostetricia fu una figura che ebbe un sacco di rilevanza proprio in questo periodo, c'erano tantissime donne.
L'ostetrica.
Oddio, sì, l'ostetrica, okay. Scusate. La stanchezza, l'ostetrica, sì. E ci fu addirittura una donna che scrisse, una donna di, adesso non ricordo più il periodo esattamente, però questa donna fondamentalmente scrisse un libro descrivendo le malattie femminili più comuni, cercò di affrontare appunto gli argomenti dalla nascita alla morte che avevano come soggetto il corpo femminile.
E così noi ci agganciamo al prossimo argomento che ascolteremo dopo il prossimo brano, che è Hildegarda, perché pure lei, Hildegarda di Bingen, perché pure lei scrisse moltissimo sui problemi ostetrici e ginecologici delle donne, per esempio.
Esatto. Allora, adesso invece ci ascoltiamo un'altra voce vigorosa e meravigliosa, che è quella di Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.
Say a little prayer for you.
Ascoltando ancora in sottofondo Aretha Franklin con I Say a Little Prayer, che è di fatto una canzone non di Aretha Franklin ma di Dionne Warwick, un'altra donna cantante meravigliosa, che fece appunto Aretha Franklin questa cover, tanto le piaceva questa canzone, nel 1968, solo un anno dopo l'uscita della canzone stessa cantata originale da Dionne Warwick. Ma allora, stavamo parlando, prima di sentire la voce meravigliosa di Aretha, di Medioevo e di donne sovversive nel Medioevo, e nello specifico di donne monache.
Quindi. Allora, sì, abbiamo il personaggio grandioso e grandissimo di Hildegarda di Bingen, che visse dal 1098 fino al 1179. E lei, diciamo, fece tantissime cose ed è definita una scrittrice, una drammaturga, una poetessa, una musicista, una compositrice, una filosofa, una linguista, una guaritrice, una naturalista, una consigliera politica, perché era protetta da Federico Barbarossa, l'imperatore, eppure una profetessa, perché lei iniziò fino dalla tenera età ad avere delle visioni in latino, che era una lingua che non conosceva, per cui insomma lei aveva le sue visioni in latino e fondò due monasteri, e monasteri che avevano questa caratteristica, cioè non essere diciamo improntati alla mortificazione della carne come siamo abituati a immaginare, sì, un, sì, monastero, certo, medievale. Anzi, lei permetteva alle sue fanciulle, alle fanciulle diciamo che facevano parte del suo monastero, di indossare per esempio catenelle d'oro, comunque dei vestiti sotto la tunica che non fossero martirizzanti, e quindi c'era una certa libertà. E questa donna aveva una cultura mostruosa. Soprattutto di lei bisogna ricordare i testi relativi per esempio a degli argomenti che molto difficilmente si riconducono ad una monaca, cioè per esempio l'orgasmo oppure i problemi ginecologici, le mestruazioni. Lei ne parlò moltissimo proprio nei suoi testi, sia legati alla alla natura e quindi ai rimedi omeopatici, sì, potremmo dire, per i disturbi, e poi in generale proprio nei suoi testi filosofici. E soprattutto di lei c'è da ricordare un interesse grandissimo per l'aspetto femminile della creazione. Ai tempi, ormai siamo ai tempi di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, però lei scrive...
Menzogne, ripetiamo.
Allora, abbiamo anche molta gente che crede, che ci ascolta, per cui...
che credano a quello che devono credere, cioè alla grande dea natura.
Allora,
vi è prosciutti dagli occhi.
Allora, Hildegarda scrive: l'aspetto femminile del principio divino si esprime nel creato, manifestandosi nella bellezza luminosa e vivificata dello spirito, che in essa si cela e attraverso essa si lascia intravedere. E quindi soprattutto lei diceva che il principio femminile della creazione si trova soprattutto nella figura di Gesù Cristo, che come sappiamo aveva diviso i teologi in tutti i vari concili, la natura in un modo, la natura in un'altra, e lei diciamo aveva questo tipo di pensiero.
Ne parliamo l'altra volta, nella prima puntata abbiamo parlato dei diversi tipi di dee che poi vanno tutte sotto il nome della grande dea, dei vari animali. Questo direi che era un po' come dire una dea polipo, riusciva a fare mille cose tutte in una volta sola, insomma. E poi di nuovo, così ricordiamo le riunioni della luna prepatriarcali e preistoriche esclusivamente per donne, che rimandano un po' anche questa idea che porta Hildegarda dell'orgasmo femminile, del corpo femminile, come dire, riappropriamoci comunque del nostro corpo, non è una gabbia su cui insomma buttare.
Certo, ormai chiusa in un monastero, lei comunque in un qualche modo porta avanti quel discorso che abbiamo visto di associazionismo femminile, sì, ed esclusivo, che era appunto tipico di Saffo e tipico appunto di
è un filo insomma
un
che
filo
ci unisce dall'inizio dei tempi
antiche, sì, esattamente. Poi concludo dicendo che Hildegarda è anche molto famosa per il suo amore per una sua consorella Ricardis. La storiografia si dibatte ancora oggi nel dubitare che, chiaro, il loro amore fosse platonico oppure meno. Comunque sia, ricordiamo anche questa consorella che dovette poi andare a fare la badessa molto lontano dal monastero di Bingen di Hildegarda, e Hildegarda quasi ne morì di dolore.
E beh, insomma, questo ci ricorda invece gli amori saffici descritti da Saffo insomma nella Grecia antica, e di come effettivamente l'amore e l'attrazione delle donne per le donne nel corso del tempo ci sia sempre stata molto naturale, è sempre stata, come dire, soppressa, cancellata e insomma trasformata in dolce amicizia suave dai patriarchi maschilisti che hanno portato avanti di fatto l'idea di storia che abbiamo adesso, no? Cosa è importante raccontare e che cosa no.
Ecco, e per non allontanarci da un ambito claustrale, il prossimo pezzo che abbiamo scelto è un brano bellissimo cantato dalla voce stupenda e celestiale di Giuni Russo, che canta in questo caso con il coro delle Carmelitane Scalze.
Il titolo della canzone
è La Sposa.
Sei cresciuta come un cedro del Libano, come un cipresso sui monti dell'Ermon, come un ulivo maestoso in pianura, sei cresciuta come un platano. Come dimmi anima mia il segreto
del... E rieccoci ai Amazzone, sempre in diretta su Radio Banda Larga. Oggi abbiamo qualche problemino tecnico che speriamo di risolvere, che non sia così udibile da chi ci ascolta. Stiamo ascoltando ancora in sottofondo Giuni Russo con le Carmelitane Scalze, che canta La Sposa.
Che è un testo biblico, tra l'altro, un testo proprio che si rifà alla letteratura mesopotamica, per cui un testo bellissimo che lei ha dedicato all'amore della sua vita, la sposa, appunto.
Sì, la sua compagna. E che infatti ha ripubblicato un album postumo dopo la sua morte, dopo la morte di Giuni Russo, e se non sbaglio nel 2014, in cui appunto questo brano ricompariva. Ma adesso, visto che stiamo parlando di Medioevo, di donne sovversive, di donne soggetto nel Medioevo, ne parliamo di un'altra donna che sovversiva lo era davvero. Una donna assolutamente eccezionale, una donna incredibile che insomma, se abbiamo, insomma, quando parliamo, quando iniziamo la puntata, noi citiamo la grande Olympe de Gouges, che scrisse la dichiarazione della donna, dei diritti della donna e della cittadina nel 1792, qua siamo ancora precedenti, appunto, parliamo di medioevo, parliamo di una donna che è nata verso la fine del 1300 ed è morta nel 1431, e il suo nome era Christine de Pizan. Una donna eccezionale, dico, proprio perché fu la prima scrittrice europea professionista.
Wow!
Come ha detto poco fa Cristina, le donne nella, insomma, nella società medievale, così come in ogni altra società, vabbè, sì, fondamentalmente quella medievale cristiana, per sfuggire un po' alla monotonia eteronormativa della, insomma, del lavoro sui campi e poi dell'essere madri e mogli, andavano in monastero, insomma. Christine de Pizan fu una donna di grandissima cultura che non andò in monastero se non verso gli ultimi anni della sua esistenza, ma appunto si inventò un mestiere che era prettamente maschile al tempo, e cioè quello della scrittrice, quello dello scrittore ovviamente per quanto riguardava gli uomini. E un suo testo fondamentale che scrisse tra 1404 e 1405 è La città delle dame. In questo testo stupendo, Christine de Pizan inizia la cosiddetta querelle des femmes, che era nata appunto in questo periodo con autori uomini che non facevano altro che discutere di donne in maniera terribilmente misogina, dicendo che le donne per natura sono, insomma, sono tutte Eva, sono tutte così diaboliche, sono il serpente, sono le donne che devono essere sempre tenute sotto chiave perché però, cioè, insomma, come dire, fanno casini, eccetera eccetera, e che quindi uno come Boccaccio diceva: le donne sono cattive per natura, quando si rivelano buone, cavolo, sono ancora meglio degli uomini quando sono buone, no?
Sì, ricordiamo solo per dare anche un po' di credito a Boccaccio, che sì, era un misogino pure lui, però dedicò il Decamerone alle donne proprio, sì, per farle sfuggire dalla noia mortale dei castelli medievali.
Sì, anche perché, come abbiamo detto poco fa, la cultura fu femmina, le lettrici più accanite erano donne nel Medioevo.
E le acquirenti di libri.
E le acquirenti di libri, sì, loro facevano girare l'economia, insomma. E quindi, tornando a Christine de Pizan nella sua meravigliosa città delle dame, lei dice: immaginate una città, non un chiostro, immaginate una città in cui le donne siano il sole e non la luna, in cui le donne siano prime, non seconde, e così via, insomma. E lei si rifà sostanzialmente a, insomma, come impostazione a un testo come il Decameron, ma fondamentalmente un altro importante testo di Boccaccio, in cui Boccaccio descriveva le donne nella storia, tra cui ad esempio Saffo, e lo riprende riprendendo anche appunto queste querelle des femmes, in cui lei cercava appunto di sostenere invece che le donne, anzi, potevano fare anche meglio degli uomini, e proprio per questo che gli uomini avevano paura e le tenevano sotto chiave, dicendo che di fatto, come dire, le donne avrebbero dovuto avere un posto importante all'interno della società. E ironicamente, in maniera molto sarcastica, infatti scrive: ahimè mio Dio, perché non mi hai fatto nascere maschio? Tutte le mie capacità sarebbero state al tuo servizio. Non mi sbaglierei in nulla e sarei perfetta in tutto, come gli uomini dicono di essere.
Beh, un personaggio, Christine de Pizan, che io ho scoperto pochissimi giorni fa grazie a Giorgia, ed è veramente innovativa al massimo, cioè
sì,
un personaggio
grandiosa.
Che non si pensava neanche esistesse nel Medioevo, non potesse esistere, quindi una scrittrice che lavora e vive della sua professione, complimenti.
Sì, insomma, una donna spettacolare.
Ebbene, allora andiamo con il prossimo pezzo, che è un grande classico, Edith Piaf, No, je ne regrette rien.
Tout ça m'est bien égal. se feie balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.
Mancano pochissimi minuti alla fine di questa puntata su Donne Sovversive, Roma Antica Pagana e Medioevo Cristiano, e ci lasciamo con una citazione proprio dalla Città delle Dame di Christine de Pizan, citata poco fa, per poi lasciarvi all'ultimo brano. Allora, in questa citazione Christine de Pizan dice: ritenevo che sarebbe stato troppo grave che uomini così famosi, così sapienti in tutto, come sembrava che fossero quelli, avessero scritto delle menzogne in tanti libri che stentavo a trovare un'opera morale, indipendentemente dall'autore, senza incappare, prima di terminare la lettura, in qualche capitolo o chiosa di biasimo alle donne. Così non sanno fare altro per esprimere la loro amarezza che calunniare le donne con l'intento di farle disprezzare, e si vedono comunemente questi vecchi parlare in modo osceno e disonesto, come può osservare nell'opera di Matteolo, dove egli stesso confessa di essere un vecchio pieno di desiderio ma impotente. E quindi, insomma,
che dire altro?
Che dire altro? Direi che viva Christine de Pizan, leggete assolutamente la sua opera. E noi adesso ci lasciamo con l'ultimo brano di questa puntata, e siamo con Janis Joplin, Mercedes-Benz.
Ciao a tutti,
ciao
alla
tutti, alla prossima puntata.
Ciao. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?